È il 25 agosto 1960, a Roma è in pieno svolgimento la cerimonia di apertura della 25esima Olimpiade, quella destinata a essere ricordata per Cassius Clay e Livio Berruti, Wilma Rudolph e Abele Bikila. Sotto gli occhi dei capi di Stato di tutto il mondo, nel nuovo stadio sfilano gli atleti. Intere generazioni di estati hanno atteso compiacenti l'arrivo di quella divina policromia. È questo il contesto in cui si svolge 1960, l'ultimo romanzo di Leonardo Colombati, di cui questa sera parleremo a grafite. Ne parleremo attraverso i personaggi, alcuni dei personaggi che si alternano nelle avvincenti vicende del libro. Buon ascolto. It's true. Lo scrittore John Fante. Appena arrivato a Roma, Fante viene sistemato in un residence ai Parioli, in attesa che si liberi l'appartamento in cima al finto palazzetto rinascimentale. John Fante scrive alla moglie. Roma, 3 agosto 1960. Tesoro, qui è tutta una follia. Odio questo albergo e presto andrò via. Carino, pulito, ma pieno di tipe cattoliche grasse. È americanissimo naturalmente, però chi lo gestisce non serve caffè americano, anche se il 95% degli ospiti proviene dagli Stati Uniti. A Roma De Laurentiis ha 3 uffici, mi ha offerto di sceglierne uno qualsiasi come posto per lavorare e io ho deciso per quello in via 25 Maggio. È uno studio vero e proprio con molti uffici e camerini. Forse Roma non mi entusiasma allo spasimo, però mi piace sul serio. C'è qualcosa qui, la gente lo chiama il colore di Roma, una tinta oro rossiccio fissata sugli edifici, che gli dà un aspetto meraviglioso, quasi soffocante. Vicky e Jimmy mi mancano moltissimo. Di a Jimmy che sono stato molto contento di leggere che i Dodgers hanno vinto la loro prima partita contro i Pirates. Ti amo, John. Ora passeggia per via del Falco, trascinando il piede del diabetico e schiva miracolosamente una Giulietta Amaranto all'angolo con via Vitelleschi, investito dalla sfavillio giallorosso degli alti palazzi umbertini. Vorrebbe che il suo cuore traboccasse di ritondi urrà alla vista dei rutilanti spettacoli che Roma gli offre a ogni svolta, e invece è assalito da un desiderio nervoso di arrivare presto in ufficio, il più presto possibile, e di sedersi davanti alla macchina da scrivere e finire a razzo quella insulsa sceneggiatura su Don Peppino Navarro, il re di Napoli, a capo del mercato nero durante la guerra, incaricato dal vescovo di andare a Roma a recuperare i gioielli di San Gennaro. Gli manca la sua villa con piscina a Malibu, gli mancano le grigliate della domenica pomeriggio e le partite di softball da Buckley Angle. Soprattutto gli manca Joyce. 24 estati sono trascorse da quando l'ha portata fino a Reno ed è a lei che adesso col pensiero scrive una lunga lettera, piena di romanticismo, così per calmarsi. Agostino Lo Savio, il funzionario dei servizi segreti.
Con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni, stessa il sole e l'Italia.
Certo, come no? Dannati spioni, anche dopo 50 anni le sinapsi del loro cervello continuano a dardeggiare contro bersagli luminosi con su scritto manipolazione, propaganda, disinformazione. Dobbiamo cavarcela da soli, aggiungere scene inventate, anche se incredibili, alla nostra ricostruzione. E allora su, chiudiamo gli occhi, visualizziamo. Ecco il nostro Agostino lo Savio a caccia di potenziali gladiatori. Ne ha appena pescato uno e ora, come si dice in gergo, lo attenziona. Ne valuta il livello culturale, l'intelligenza, la destrezza fisica, le preferenze sessuali, l'orientamento politico. Controlla se è di provato patriottismo. Raccoglie ogni possibile notizia su di lui, comincia a pedinarlo, a sovvegliarne il telefono e la corrispondenza. Lo avvicina gradualmente, ci entra in contatto con lo scopo di capire esattamente cosa pensa, come si esprime, quali sono le sue qualità caratteriali e soprattutto quali sono i suoi punti deboli. Soldi? Ambizioni frustrate? Donne? Droga? Un passato inconfessabile? Quando è sicuro di aver individuato il tasto giusto, Agostino azzarda un discorso appena più esplicito. C'è un gruppo di persone che si sta addestrando per reagire ad un eventuale attacco da parte dei paesi comunisti e bla bla bla. Nel caso in cui il candidato rifiuti, Agostino sa come disinnescare l'ordigno, facendo marcia indietro senza che quello resti in possesso di segreti imbarazzanti. Se accetta, gli fissa un appuntamento al bar della stazione Termini con un certo Angelo. Tu devi tenere in mano, in bella vista, una copia del giornale d'Italia. Ti avvicinerà a lui. Di Angelo, il Sifar, ne ha una mezza dozzina. Quello che si materializza davanti agli occhi del nostro candidato è un signore piccolo di statura con capelli bianchi e gli occhiali che lo fa accomodare su una 600, chiacchierando del più e del meno. Lo accompagna nella foresteria di una caserma alle porte di Cerveteri. Lì il candidato si trova con altri 6 o 7 candidati come lui e 3 o 4 amici di Angelo. Dopo un pranzo frugale si sale tutti in elicottero, destinazione all'aeroporto militare di Roma Centocelle, dove sulla pista, già col motore acceso, è pronto un piccolo aereo con gli oblò oscurati. A bordo i candidati vengono accolti dal tenente colonnello Agostino Savio. Guarda chi si rivede, il quale spiega che la schermatura è per la sicurezza degli stessi candidati. Il veicolo intanto decolla e inizia a fare giri strani, tanto per far perdere l'orientamento ai passeggeri. La scuola, come i gladiatori imparano a chiamare il campo, è un pianeta a sé stante, delimitato dall'acqua e dalla macchia mediterranea, da cui svettano gli eucaliptus. È un posto chiamato la Costa dei Grifoni, perché quegli enormi uccellacci sacrofagi ci vanno a nidificare. In quel covo di Parà, fascisti delusi, idealisti e templari, Agostino trascorse tra un viaggio e l'altro buona parte del 1958. Un campanellino suona non appena i due aprono la porta della fiaschetteria Beltramme. Cesaretto, ex garzone di Amatrice, diventato il gestore del locale, piccolo, tondo, con gli occhi vivaci, fa accomodare i nuovi clienti. Il locale è un budello lungo e stretto, con due file di tavoli di marmo e il tavolo sociale quadrato, in fondo, davanti al banco della cassa. È lì che Fante scorge Pasolini, stretto tra un signore più anziano con delle sopracciglia e una ragazza bionda, dal viso tondo, davanti a loro, il ciclista sovietico, che sbriciola nervosamente molliche di pane con le mani ossute, e il suo allonatore, diritto come un fil di ferro. Elena, la moglie di Cesaretto, porta a tavola altro vino. Pasolini fa accomodare Fante e Antipatros. E Antipatros ai lati dell'eyebrow e della pupattola bionda. E fa le presentazioni. Laura Betti sorride gentile. Moravia si ricorda di aver letto un passo di un vecchio romanzo di Fante nell'antologia americana, preparata da Vittorini 20 anni prima. Elio diceva che il suo posto, Mr. Fante, è di primissima fila nella grande letteratura degli Stati Uniti, con Faulkner, Saroyan, Caldwell, Steinbeck, eccetera. È rivolto all'australiano: traduca, traduca. All'altro capo del tavolo, un signore, pingue, con dei baffoni neri, con la montatura dei suoi occhiali, dice di aver letto Aspetta Primavera, Bandini. E non ricordo di aver dato a Mondadori il permesso di ripubblicarlo, bisbiglia Fante imbarazzato. Antipatros traduce, tutti ridono. Viene fuori che è appena uscita Full of Life in italiano, col titolo In tre ad attenderlo. Why did they translate it like that? It's horrible, esclama Arbassino, che è seduto tra Flaiano e Franca Valeri e sta piluccando una Auchet al prezzemolo, mentre intrattiene da un quarto d'ora Pierino Tosi, che gli sta seduto davanti, con la storia dell'onda marrone che si sposta da Fregene alla Marinella. Brindiamo a John Steinbeck, a John Fante e alla California. Questa è più o meno tutta l'attenzione di cui il povero John viene fatto oggetto durante la prima parte della serata. Arbassino ha già esposto il discorso su tutt'altri fuochi.
Il detenuto è come un figlio da educare, finché abbassi per sempre gli occhi della sfida e di un figlio.
De Tremendis, il torturatore. I democristiani dicono che è meglio convertire il peccatore piuttosto che ucciderlo. Di chi parla? Del ministro? Del presidente? Dello Stato, dice De Tremendis, e lo ripete. Lo Stato, che poi è la DC, no? Ed è curioso, perché la DC non ha mai avuto il senso dello Stato, non ha mai creduto nello Stato, se no io non esisterei, non crede? Credo che con il passare degli anni il bisogno di certi nostri politici di conservare il potere è cresciuto fino a possederli ciecamente, prosciugandoli di qualunque moralità, di qualunque responsabilità e volontà. Sì, ma guardi, il nostro caro generale De Lorenzo, una volta mi ha detto: io voglio fare dell'Italia un regno governato dalla stabilità e dall'armonia interna, come Atene, come i regni di Davide e Salomone, come la Repubblica Romana, come la Venezia dei Doci. Beh, non lo trova un programma pieno di buona volontà? Dipende dai mezzi che si utilizzano per attuarlo. Ovvero? Beh, se i mezzi sono lo spionaggio, la delazione, la violazione della libertà individuale e il calpestamento programmatico delle istituzioni democratiche, è proprio lei mi viene a parlare di libertà e democrazia? Lei, l'abrasivo collaboratore di Vitriol, il nostalgico della mistica fascista? allenatore di ballo. Ma lei sa perfettamente che quella è una copertura. Già, è vero, lei non crede a niente, men che meno alla libertà e all'uguaglianza. Parole astratte che possono servire, nel migliore dei casi, a eccitare l'immaginazione dei poeti e, nel peggiore, a giustificare sciocchezze criminali. De Tremendis accende un altro dei suoi puzzolenti bidi e la fiamma del cerino lo illumina. Un sottile strato di sudore gli brilla sul viso. Ed è tutto evidente, prosegue, che il contadino, l'operaio, non possiedono alcuna profonda verità da comunicare. Sono solo schiavi che conducono un'esistenza miserevole e che possono essere in qualche modo liberati unicamente se comandati con pugno inflessibile da un capo illuminato. Libera lo schiavo dalle catene e correrà a trovarne di nuove. Aveva ragione Aristotele. Bisogna tenerli all'oscuro per il loro bene, insomma. Proprio così. Gli uomini non cercano né la felicità, né la libertà, né la giustizia. Cercano soprattutto la sicurezza. Questa è la scusa che ogni dittatore ha raccontato al popolo innocente. Innocente, grida De Tremendis, ma nessuno è innocente. Le masse condividono il cinismo di chi le governa. L'uomo è per sua natura un animale malvagio che non sa cosa vuole. Ecco perché il potere supremo non deve mai sforzarsi di spiegare o giustificare se stesso in termini razionali. Tant'è vero che sono proprio le istituzioni razionali, come le repubbliche e le democrazie, quelle più facili a crollare, mentre sono le chiese, le monarchie e le aristocrazie ereditarie, nonché un istituto altamente irrazionale come la famiglia. Sono queste le istituzioni che durano.
Di giù, dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più. Scendi giù, bella, scendi giù. Scendi giù, bella, scendi giù. Dammi l'ultimo bacio, che non tornerò più.